Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La protagonista della nostra storia di oggi è una donna di spettacolo, popolarissima soprattutto grazie alla televisione, e ci sta benissimo incontrarla oggi, che è l'anniversario della nascita 60 anni fa della televisione in Italia, anche se è riduttivo definirla solo un personaggio televisivo, e adesso ce ne darà prova. Ho il piacere di presentarvi Marisa Laurito. Benvenuta, Marisa.
Buongiorno, grazie, buongiorno. E intanto bisogna fare gli auguri, perché siamo ancora all'inizio di quest'anno, e quindi auguri a
auguri
tutti
anche
per un
di buon anno
straordinario.
Sì, grazie altrettanto.
Allora, un anno colorato e saporito.
Bene.
In tutti i sensi.
E tocca già due sensi che hanno una grande importanza nella sua storia,
sì,
di donna e di professionista. La vista, ovviamente, in quanto attrice, ma non solo, e il gusto, in quanto conduttrice televisiva, anche di programmi di cucina, cucina, è vero.
Sono un'appassionata, ma più che altro cucino per parlare, nel senso che la cucina in casa mia è stata sempre, come dire, un modo per attirare gli amici, per essere un polo, è stato un polo d'attrazione per la parola. Io fortunatamente ho fatto veramente tanti, ho dato da mangiare a tantissime persone. E insieme a questo cibo ci sono state tante parole, tante discussioni, tante aperture di mente, no? Tante cose meravigliose.
Che bello!
Tu stai
disegnando
nel frattempo.
Beh, meglio non svelare questo
però,
particolare.
No, perché...
Allora, la cucina quindi come strumento di comunicazione, il gusto come contagio anche di idee, non soltanto
sì, perché la cucina è proprio un modo fortissimo per comunicare, per regalare amore e anche cultura,
certo.
Perché noi in Italia abbiamo una cultura culinaria che è straordinaria e quindi va sicuramente salvaguardata anche da questi grandi chef che la vogliono distruggere.
Sì, chef, io volevo, per chi casomai non conoscesse la parabola stellare di Marisa Laurito, riassumere qualche dato. Allora, dicevo riduttivo presentarla solo come un personaggio televisivo perché... intanto per partire dalla fine, proprio in questi giorni sta esponendo sue opere pittoriche coloratissime e che penso proprio le assomiglino, che io non dica una grande novità in questo, in una galleria romana, Margutta 102 a Via Margutta, e parleremo anche di questo. E, prima qualcosa sulla sua carriera principale, che inizia con un certo attore, drammaturgo, regista teatrale italiano che vorrei fosse lei a nominare.
Edoardo De Filippo. Edoardo, la mia carriera è iniziata davvero molto bene perché Edoardo mi ha regalato la professionalità. Entrare con lui a 21 anni, questo per me è stato un segno del destino, cioè che proprio il giorno del mio 21esimo anno, quando diventavo
maggiorenne,
Edoardo mi dette un appuntamento per fare questo provino e mi prese in compagnia. I miei genitori naturalmente non volevano che facessi l'attrice perché erano anni in cui gli attori erano considerati poco di buono, insomma, ecco, soprattutto le donne, bisognava sposarsi, avere figli, bambini, insomma, quant'altro. Naturalmente ero l'ultima ruota del carro, dicevo tre battute, ma queste tre battute come me le aveva insegnate lui, perché Edoardo era un regista vero, dava le intonazioni, i movimenti, cioè non si poteva fare nulla di
al di fuori
diverso
della sua istruzione.
Era un regista vero, come pochi ce ne sono oggi. Insomma, quelle tre battute mi regalavano anche un applauso. Quindi, e io mi ricordo che mi avvoltolavo nel sipario per guardarlo tutte le sere, perché era vietato stare nelle quinte se non eri tu a
in
dover
scena,
recitare
a dover
in, scena.
In scena.
C'era un grande rigore, una grande proprio
disciplina.
E quindi io mi avvolgevo, all'epoca lo potevo fare perché ero magrina, mi avvolgevo in questo sipario, mi nascondevo agli occhi del direttore di scena, che era un mastino napoletano, e guardavo Edoardo tutte le sere, ed era una cosa straordinaria perché Edoardo cambiava tutte le sere, un grande, grande attore, grande regista, grande autore.
Allora, siamo a Napoli inevitabilmente, lo sentiamo dal modo di parlare di Marisa, dalla citazione di Edoardo. Mi racconta per favore, Marisa, la Napoli degli anni 70, appunto quando era ragazza. Lei oggi è trapiantata felicemente a Roma da tanti anni. Ecco, che Napoli si è lasciata alle spalle, anche se penso che un napoletano non lascia mai, nessuno lascia mai la propria casa, ma particolarmente Napoli. Allora, che cos'era quella Napoli lì di quegli anni di rivoluzione, di contestazione tra i giovani? Una città che, almeno nei luoghi comuni, e ce ne sono tanti, sta sempre attaccatissima alle proprie tradizioni, no?
Napoli è una città esattamente come la descrive lei, cioè una città meravigliosa perché intanto ha... Io sono distratta perché purtroppo nel parlare, perché Laura nel frattempo sta facendo dei disegni.
È vero, è un mio vizio.
No, è bellissimo, però sono l'occhio, essendo appassionata dell'arte, lo lancio
su questo foglio. Sì.
Schizzi bellissimi, peraltro. Vabbè, allora dicevo, no, Napoli è una città, è ancora oggi una città meravigliosa che ha due facce.
Ecco, questo è un primo luogo comune che mi sembrerebbe di dover sfatare, invece sì, no, è vero, no. Che ha due facce.
Napoli ha due facce e molto, neanche più di facce, se per questo, ma Napoli è la città di cui si parla per le tragedie che leggiamo tutti i giorni sui giornali, sì. Ma la cosa particolare di Napoli è che tutte le esagerazioni, tutte le ribellioni, quindi tutte le cose che sembrerebbero dei grandi difetti, incredibilmente sono anche dei pregi, però, perché la ribellione dei napoletani è interessante perché sono singolarmente protagonisti. E poi invece è terribile quando questa ribellione diventa volgare, diventa contro,
cioè,
appunto...
Cioè mi sta dicendo che ogni napoletano
un grande protagonista.
È quasi, ecco, un primo attore
e non può seguire assolutamente la scia, come dire, non può seguire
uniformarsi,
la disciplina, sì.
Ecco.
Molto difficile.
Strano, quando mi ha appena detto che il grande regista napoletano,
sì,
imponeva
perché
disciplina.
Perché ci sono veramente delle strade. Edoardo sicuramente imponeva una disciplina, ci sono, io li chiamo i napoletani tedeschi, nel senso che ci sono molti napoletani
normanni, eredi dei normanni,
sì, che pur avendo grande creatività, grande appunto inventiva, grande ribellione anche, riescono però a disciplinarla questa e quindi a lavorare molto. Il luogo comune che i napoletani non lavorano veramente è un grande luogo comune, perché io che vivo al nord, anche perché il mio compagno è di Brescia, insomma vi assicuro che sicuramente i bresciani e quelli del nord sono molto ordinati nel lavoro e quindi lavorano le loro ore precise, non c'è verso che lavorino un minuto di più. Probabilmente i napoletani sono molto più indisciplinati, ma lavorano 8 volte di più, perché si prendono anche il caffè che dura un quarto d'ora, ma poi rimangono anche in ufficio anche oltre l'orario del lavoro. Quindi è un modo, come dire, diverso l'approccio
di lavorare.
Se comunque ogni napoletano... Gli anni erano anni di contestazione, naturalmente anche per me che ero giovanissima, erano gli anni 70, venivamo da una storia, da un patriarcato dittatoriale quasi. Bisognava fare solo quello che diceva il padre in famiglia. E io sono stata anch'io una ribelle perché ovviamente io volevo fare l'attrice, i miei non volevano...
Come già detto. Quindi... Ma torno un secondo a Napoli, ma se ogni napoletano è un protagonista, tutta Napoli è un palcoscenico.
Lo è senz'altro. Io nel mio sito comincio, quando parlo di me, dico che io non sarei potuta nascere in nessun altro posto se non a Napoli, perché il teatro lo respiri nella strada. Il teatro è lì, le battute. Per un napoletano, secondo me, non è difficile diventare attore. È difficile imparare un mestiere, poi, ecco, perché l'arte un po' ce l'hai nel sangue. Abbiamo scuole di grandi protagonisti, di grandi famiglie di attori napoletani che sono diventati poi importanti. Che ne so, Viviani, Cafiero Fumo, beh, De Filippo, Scarpetta, cioè una marea, Totò, sì, ma parlo proprio delle famiglie proprio di attori,
dinastie,
ecco.
Sono a colloquio, la quindi... voce inconfondibile con Marisa Laurito, attrice, personaggio televisivo, pittrice recentemente, che ci sta raccontando la sua storia coloratissima, appunto come i suoi dipinti, come la sua Napoli. E appunto abbiamo sfatato qualche luogo comune, o meglio qualche luogo comune lo abbiamo approfondito, lo abbiamo un po' scavato, è vero Marisa?
La ribellione all'autorità,
sì, sì.
È nell'aria, perché ognuno ha una forte personalità, e quindi, quindi questa cosa è nello stesso tempo un pregio e un difetto, poi diventa
forte personalità, che a partire da quasi un trentennio, forte personalità quella di Marisa, che noi vediamo anche appunto in televisione. La televisione oggi 3 gennaio la festeggiamo in Italia per i suoi 60 anni, e Marisa è legata soprattutto a quella fortunatissima stagione degli anni Ottanta, con
sì,
personaggi immensi della storia della televisione italiana, quale Renzo Arbore, Raffaella Carrà, Gianni Boncompagni. Avete fatto,
sì,
di tutto, l'avete veramente rinnovata.
Io sono,
no,
talmente felice di aver vissuto quegli anni, ma quegli anni, devo dire, a Roma, perché io poi negli anni 70 arrivai a Roma, e Roma veramente era una capitale dell'arte. A via Margutta c'erano i pittori, a via dell'Oche e della Penna c'erano i poeti, non so, c'era un'area, beh, c'era ancora Cinecittà, quindi con tutto il mondo del cinema, il grande Federico Fellini. Io ho conosciuto, e sia appunto nel mondo delle arti, in quegli anni ho conosciuto veramente una marea di artisti straordinari. Se si potesse dire, mi sono intrisa, ecco, colorata con tutti questi umori, perché erano anni pazzeschi. Fortunatamente io avevo iniziato già a fare teatro da tanti anni, ero diventata prima donna del Bagaglino, mi avevano detto che il Bagaglino portava molto bene, e infatti fu così, perché ero molto amica di Luciano De Crescenzo, che mi presentò a Renzo. Diventai amica di Luciano perché feci con lui La Mazzetta, il film meraviglioso, fece un provino di 1 ora e mezza con il grande Sergio Corbucci, mi prese per fare la protagonista, e così iniziò la mia carriera da protagonista, ecco. E poi Renzo mi chiamò per fare Quelli della Notte, una piccola parte, un salto nel vuoto, perché gli attori di teatro all'epoca avevano anche un po' la puzza sotto al naso,
nei confronti della televisione.
Nei confronti della televisione, che invece era una grande televisione, perché a guardarla oggi, cioè a noi attori di teatro ci sembrava una televisione, sì, ma insomma,
un ambiente un po', po' così, un po' la buona, più scadente.
Il teatro,
sì,
era più, come dire,
prestigioso,
un lavoro prestigioso,
di studio,
dove si studiava, dove si rifletteva. E quindi fu un grande salto nel buio, perché
si fidò,
appena,
diciamo così.
Sì, ero appena arrivata a fare delle protagoniste, che immediatamente
dei ruoli importanti.
Fece una piccola cosa che invece fu un'esplosione meravigliosa, perché Quelli della Notte ruppe,
un programma rivoluzionario, come tante delle proposte di, sì, Renzo Arbore, sì, grande genio non, sì, solo della televisione, ma anche
del cinema,
della radio, del cinema e di altre,
sì,
cose. E dicevo, ecco, questa esplosione che la presentò appunto al grande pubblico televisivo in un certo modo, nei panni di un personaggio surreale, come tanti dei personaggi di quella trasmissione dell'universo di Arbore, coloratissimo già da allora, sopra le righe. Io vorrei sapere se lei si riconosce in questo personaggio, cioè se è nato prima l'uovo o la gallina, se è nato prima quel personaggio, quel quella noi... Marisa Laurito prodotto televisivo o...
No, diciamo che nel mondo del lavoro, dell'arte, accadono cose particolari. Io credo che sia un step by step, nel senso che magari noi abbiamo dentro delle cose, sicuramente. Noi abbiamo dentro tutti, come dire, tutte le cellule chiuse per poter poi, come dire, fiorire. Io sicuramente avevo dentro di me l'arte dell'improvvisazione, però avendo lavorato per 18 anni in teatro con registi
quella disciplina,
ecco. Con quella disciplina dove non si poteva assolutamente
uscire
deviare,
dal seminato,
uscire, non avevo mai tentato, però nel gioco sì, con gli amici improvvisavo, giocavo.
Quindi c'è
e
una
quindi
parte...
è accaduto tutto questo anche, ecco, con Renzo. Renzo poi mi ha presa proprio perché mentre giocavamo, improvvisavamo, e quindi lui ha capito, essendo un grande talent scout, che io potevo improvvisare.
Ecco, quindi,
quindi
la parte,
ha aperto,
la parte...
come dire, ha aperto una nuova vita per me, perché sono diventata anche autrice. Perché ovviamente chi improvvisa è autore di se stesso, ma anche di altro,
certo.
Porta. E quindi abbiamo fatto questa esperienza straordinaria, che ebbe veramente un successo straordinario. Anche Marisa Lanui, poi subito dopo quelli della notte.
Certo. Una serie poi di programmi televisivi, di partecipazioni straordinarie, appunto anche programmi televisivi gastronomici, dove ha potuto esprimersi anche con quest'altro senso.
Ma quelli,
no,
erano anni meravigliosi, anni ho fatto fantastico con Celentano, con Baldo.
Tutti, li ha affiancati tutti, li ha incontrati tutti, grandi autori, grandi star della televisione. Mi ricorda un sapore di quando era piccola, proprio un sapore. Dice, questa è l'infanzia.
L'infanzia è il Bilbolbol, il cioccolato con il pane degli angeli, che è questo lievito che si mette, che ha un profumo molto particolare, che mamma mi preparava, perché io ero pazza di questa torta, che è una torta molto semplice, una torta da latte al cioccolato. E quindi quando io salivo le scale di casa... avvertivo questo odore e sapevo che mamma,
questo profumo di
aveva
forno,
pensato a me. E quindi poi molto spesso devo dire che più avanti negli anni, per le storie d'amore, mentre mamma preparava queste torte, io lacrimavo.
Torte consolatorie.
Torte consolatorie per problemi d'amore.
Problemi sentimentali. Dai sapori ai colori.
Sì.
Dicevo di questa bellissima mostra,
grazie,
che è in corso in questi,
grazie,
giorni a Margutta 102, a Roma, via Margutta, con delle opere pittoriche. Sono esposte soltanto i dipinti o anche gli
tutto.
Oggetti? Anche gli oggetti.
È esposto tutto.
Delle opere che io sto scorrendo adesso sul catalogo, che vedono un materiale protagonista esclusivo per la manualità di Marisa, che è il silicone,
sì,
un materiale industriale alla fine,
perché è un materiale molto duttile, difficile da manovrare, perché però gli si possono dare delle forme, come dire, morbide. Anche questa è un po' culinaria, questa cosa, perché
è un contagio,
sì, perché questo silicone assume una forma un po' della panna, delle... è spumoso, è molto,
e Marisa
è
lo usa sulle tele e anche per la creazione di oggetti
e anche delle cornici dei quadri e anche per gioielli, vasi, lampade.
Quindi è un'arte tridimensionale, sicuramente anticonformista, come anticonformista Marisa. Di questo verrebbe da fare una trasmissione a parte. Sono degli oggetti coloratissimi. Mi fermo un attimo su un paio di tele. Ho visto...
Io dipingo quasi sempre donne.
Quasi sempre donne, e dicevo che è una pittura, proprio si riconosce la mano di una donna, e lo dico con fierezza, diciamo, anche se vedo così c'è qualche sfondo che mi ricorda Matisse, sicuramente i Fauve.
Io adoro moltissimo quel tipo di pittura.
Ecco, per il colore,
i colori vivaci. Io adorando molto i colori, ovviamente per me il colore è il massimo della...
Abbiamo sott'occhio, per esempio, Concettina.
Concettina è una donna incinta, stanca di portare questo fardello del mondo, perché dipingo molto spesso donne incinte, che è proprio il fardello del mondo che noi portiamo addosso. La fatica oggi poi è anche di fare tutto. Ce la siamo voluta, per amor di Dio. Forse abbiamo anche ceduto. diciamo che in questi quadri io non voglio dire anche una cosa, che non bisogna mai perdere la femminilità, perché come vedi Concettina, che è stanca e affaticata
e rimane però,
è distrutta, rimane
una donna avvenente,
sicura.
Certo, perché ha questi bei colori sul
capelli,
viso,
sì, il rossetto
e con questo
quindi,
bel colore indosso, questo rosa acceso,
è molto importante a mio avviso. Non perderla, la femminilità naturalmente non solo nell'aspetto ma anche nell'accoglienza.
I colori non sono oggi addosso a Marisa, no. Però sono addosso a Marisa perché è vestita di blu e io in un certo senso aspettavo di vederla arrivare vestita di blu.
Ah,
perché sì.
Perché tu sei un po' una strega allora,
no,
una maga.
Perché sento che nella personalità di Marisa Laurito i colori sono tutti all'interno e hanno bisogno di una cornice scura per risaltare. Vedo il colore negli occhi, nei capelli, nei gioielli alternativi,
nelle scarpe
che sono fucsia, rosso, quindi c'è una...
No, io adoro i colori, vesto sempre anche molto colorata.
Oggi appare colorata.
Io dico la verità, mi piacciono anche i colori scuri perché anche quelli hanno una loro
personalità.
I colori scuri,
esatto.
Non risalterebbero.
Questo voleva dire. Lei trasmette sicuramente gioia agli spettatori e anche
Grazie.
Personalmente. Papa Francesco parla spesso della gioia, parla della gioia dell'essere cristiani. Il clown, però, insegna e testimonia tante volte che non sempre sotto i riflettori è facile mantenere ed esprimere questa gioia anche con tutto quello che testimoniamo così da lettori delle cronache, da telespettatori. Conferma o è un altro luogo comune del teatro in questo caso?
Diciamo che effettivamente quella è la tecnica del lavoro, per l'appunto, che poi viene fuori in dei momenti terribili che ognuno di noi ovviamente attraversa nella vita, ma come dice lei giustamente anche delle atmosfere tristi che ci sono nell'aria, soprattutto dovendo fare il lavoro dell'attore quotidianamente, perché quando si lavora in teatro è un lavoro quotidiano, è ovvio che non tutti i giorni si ha la stessa energia e la stessa forza. Però c'è una cosa che mi salva sempre, è l'amore nei confronti del pubblico, l'interesse che io ho nei confronti della gente, la curiosità. Ecco, questa voglia di dare comunque, alla fine quando salgo sul palcoscenico, qualunque cosa io abbia dentro di me di triste, come dire, è come se io chiudessi una saracinesca perché vedo gli occhi delle persone che stanno lì a guardarmi e quindi io mi sento in dovere di dare tutto quello che io posso dare al top.
È il servizio dell'attore, l'ha descritto alla perfezione. Grazie. Per salutarci, cara Marisa, arrivando a conclusione di questa nostra chiacchierata, con questi occhi sempre pieni di luci, di facce, di persone, di pubblico, di colori, stante i bellissimi dipinti che abbiamo qui e che ricordo sono visibili ancora fino al
15 gennaio, ma forse anche oltre, a Via Margutta 102, Galleria Margutta. Andate perché è veramente colorata.
Allora, con negli occhi tutte queste facce, luci e colori, quando la sera va a dormire, prima di spegnere la luce, qual è l'ultima cosa che guarda? Un angolo della stanza, la finestra, una foto sul comodino, non so.
L'ultima cosa che faccio, non che guardo, perché guardo un po'
prima
tutto, non ho delle cose che guardo proprio,
sì.
Però prima di dormire ringrazio per una cosa bella che mi è accaduta della giornata, che può essere anche una camminata piacevole o anche un bicchiere di vino buono, perché in ogni momento, ogni giorno c'è una cosa. Questo è un consiglio che vi do anche, perché ogni giorno bisogna addormentarsi ringraziando qualcosa che ti è accaduto nella giornata, che è stato un po' speciale, anche una piccola cosa. E la mattina sicuramente ti svegli più di buon umore.
Grazie infinite allora Marisa Laurito
grazie
per questo consiglio,
grazie
e per averci raccontato sia pure per grandissime linee la sua storia, la sua bella
grazie,
storia.
Grazie a voi per avermi accolta.
Cari amici, era la nostra storia
e
di oggi.
Un bacio a Papa Francesco.
Sì, glielo diamo insieme, va bene. Era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.